Ave Maria e benvenuti a tutti, gli amici di Radio Buon Consiglio, alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, oggi, come avete visto anche dal titolo, affrontiamo un tema particolare, cioè lo sviluppo della filosofia medievale attraverso la storia della più importante questione filosofica che attraversa tutto il Medioevo, ma di fatto si prolunga anche nell'età moderna, con conseguenze della più grande importanza, del più grande significato, ovvero la disputa sugli universali. Ovviamente voi potreste domandarvi perché in un corso di storia tocchiamo un tema così schiettamente filosofico. Appunto perché questa trattazione e la filosofia in generale non sono affatto prive di ricadute anche storiche, sociali, culturali, religiose, teologiche. Anzi, diciamo che è vero il contrario. Nulla come il modo in cui i grandi maestri della filosofia medievale elaborano le supreme questioni filosofiche ha profondi riverberi sul piano teologico innanzitutto, visto che la filosofia è ancella della teologia, è ancilla teologie, ma anche sul piano poi culturale, sociale e pratico, concreto, storico. Di fatto, si vive come si pensa. Se si pensa bene, si vive anche bene. Se si pensa in modo sbagliato o erroneo, è impossibile non vivere anche, diciamo così, male, semplificando con questo vecchio adagio il nostro problema. Quello che miriamo a fare oggi, oltre a ricostruire sommariamente nei suoi termini essenziali la disputa sugli universali, è proprio far capire queste ricadute storiche molto importanti. Partiamo facendo un quadro un po' più ampio e generale, quello degli studi filosofici nell'età medievale, che è il contesto entro cui si colloca la disputa sugli universali. Fra undicesimo e dodicesimo secolo giunge, prima nasce, poi si sviluppa e giunge a una grande fioritura la cultura universitaria medievale. Dopo il 1000 c'è stata una grandiosa rinascita della città, delle città, dell'urbanismo, dell'agricoltura, della popolazione. Fino a metà 300 c'è uno sviluppo inaudito, diciamo così, di tutta la civiltà medievale. Fiorisce tutto, fioriscono le città, le arti, l'architettura, la pittura, ogni settore del vivere si sviluppa in modo straordinario, giungendo a dei punti difficilmente superabili. Pensiamo alle grandi cattedrali gotiche, pensiamo alla Divina Commedia di Dante, pensiamo alla Summa Teologia di San Tommaso o altre grandi opere simili a quelle che ho citato. Quindi, età di grande sviluppo. E in questo sviluppo sorgono le prime università, grazie alla Chiesa e al Papa, che nei luoghi in cui appunto sorgono, innanzitutto in Italia, a Bologna, poi a Parigi, a Oxford e in altre città, una rete di università profondamente unitarie, simili nell'impianto, nella struttura, nella didattica, nella lingua utilizzata, che ovviamente è il latino dei dotti. Ebbene, questa grande istituzione è una scoperta, un'invenzione che fa la gloria del Medioevo, una delle glorie del Medioevo, e un'invenzione che vede la Chiesa svolgere un ruolo fondamentale, perché sono i papi a consentire alle università di essere libere università. Titolo questo di libere università degli studi che le università portano tuttora. Questa libertas degli studi e delle università deriva proprio dal fatto che il Papa, col suo potere diretto, immediato, universale sulla intera cristianità, aveva il potere e lo utilizza di concedere alle istituzioni universitarie medievali di essere riconosciute come enti di diritto pontificio, cioè rientranti sotto l'autorità del Papa e sotto il diritto canonico, quindi sottratte al potere, al controllo, alla, diciamo, pressione degli organismi politici, feudali, dei monarchi, di qualunque altra forza fosse presente in questa età. Questo fatto, la natura di organismi protetti e incardinati idealmente sotto il Papa, protetti dal diritto pontificio, protetti dal diritto canonico e appunto sottratti ai poteri temporali, è il segreto dell'autonomia, della forza e della crescita straordinaria che ebbero queste istituzioni. Ebbene, dentro le università, facciamo questa rapida ricostruzione per poi affrontare il nostro tema. Come sapete, si studiavano essenzialmente quattro materie, praticamente solo quattro, l'abbiamo già visto, ovvero diritto civile e diritto canonico, medicina, e in più c'era la facoltà di filosofia e teologia, di fatto di teologia, ma preceduta come studi da lunghi anni di studio della filosofia. Quindi potremmo dire filosofia, teologia, diritto e medicina sono le facoltà fondamentali dell'età medievale. Le facoltà universitarie erano precedute ovviamente da un percorso di accesso che prevedeva lo studio del trivio e del quadrivio. Quindi di fatto c'era un percorso molto intenso che portava la persona a impadronirsi col trivio della grammatica, della retorica e della dialettica. La dialettica era essenzialmente la logica e la filosofia. Col quadrivio il giovane studente si impadroniva dell'aritmetica, della geometria, della musica e dell'astronomia. E quindi la fase pre-universitaria degli studi presentava una classica bipartizione fra materie che oggi noi chiameremmo umanistiche, letterarie e materie scientifiche. E ovviamente in genere la persona completava il percorso di preparazione nel trivio e nel quadrivio verso i 15, 16, 17 anni, in genere era già compiuto questo percorso preparatorio. Non era raro iniziare l'università a 15 o 16 anni, per capirci, a volte anche prima. Quindi era molto tutto un po' più precoce e intenso, veloce, diciamo, di quanto non accada nei tempi moderni. E questo percorso poi sfociava appunto con la scelta di una facoltà universitaria. Entrare all'università era una cosa ovviamente che facevano in pochi, e essenzialmente si trovavano persone di ceti elevati, con qualche eccezione, o ceto nobiliare, o comunque persone che avevano la possibilità di accedere a questi studi superiori molto esclusivi in un certo senso. Ovviamente tutti coloro che entravano all'università assumevano la veste di clericus, cioè vestivano una talare che li equiparava dei religiosi, e ovviamente senza voti, ma comunque vestiti come religiosi. L'abito dello studente era di fatto un abito religioso, così come l'abito del professore era un abito particolare. Fra i docenti abbiamo maestri secolari, membri del clero secolare e anche a partire dal 200 maestri provenienti soprattutto dall'ordine domenicano e dall'ordine francescano, con anche forti dispute e tensioni dei maestri secolari contro i religiosi, perché con la loro bravura e straordinaria capacità e col voto di povertà erano docenti ideali che spesso potevano fare concorrenza in un certo senso ai maestri secolari. Questo mondo, il mondo universitario, vede per alcune discipline celere diverse facoltà. Le facoltà, cioè, si specializzavano. Bologna, per esempio, l'Università di Bologna si specializzò ben presto negli studi giuridici, diventò una delle più importanti, anzi la più importante facoltà di diritto a livello mondiale. Così Padova aveva altre sue specialità, per esempio una lunga antica tradizione di studi di Aristotele, soprattutto dell'Aristotele scientifico, e la Sorbona a Parigi diventerà la più importante facoltà di teologia e di filosofia, e lo rimarrà molto a lungo. Era l'università d'eccellenza per la teologia e per la filosofia. Quindi chi faceva filosofia e teologia essenzialmente si recava alla Sorbona o cercava di recarsi appunto alla Sorbona. Questo è un po' l'inquadramento generale della cultura universitaria del tempo. E ciò sfata il mito che ci fosse mai stato un medioevo oscuro o diciamo buio sul piano culturale. È vero esattamente il contrario. Il medioevo vede uno sviluppo della cultura e della scienza straordinario. Tutta la civiltà cristiana è in modo, direi, essenziale, quintessenziale, civiltà di enorme attenzione alla cultura, alla pedagogia, alla scuola, agli enti formativi. Basti l'esempio appena fatto in apertura di trasmissione del fatto che è la Chiesa, è il cristianesimo medievale a inventare il concetto stesso di università. L'università, fra l'altro, si chiamava Studium in quest'epoca. Il motivo per cui la Chiesa e la cristianità, la civiltà cristiana, si occupa così intensamente di cultura sono molti. In realtà non è un motivo, ma sono un insieme di motivi. Innanzitutto vi è il sacro furto di cui parla Agostino, cioè la consapevolezza che la fede va pensata, e fides quaeris intellectum, e va pensata con gli strumenti che la cultura, anche pagana, ha messo a punto in modo esemplare. Ecco la necessità di compiere quel sacro furto, rubare, cioè ai greci, ai romani, quelle categorie filosofiche che sono, secondo ragione, sono profonde, efficienti, efficaci, utili, e che il cristiano ha il dovere di utilizzare, perché non sono sorte a caso, ma sono sorte provvidenzialmente, perché Dio ha voluto preparare questi strumenti per fornirli poi ai cristiani affinché potessero pensare e sviluppare il loro pensiero in modo sempre più efficace. Quindi c'è il sacro furto, ma c'è anche il fatto che la crescita della scienza, della cultura filosofica medievale è basata anche sul fatto che la fede cristiana è la fede in un Dio che è ragione, è verbum, è logos, è infinitamente potente, è infinitamente sapiente, onnisciente. E questo Dio che è ragione, che è verbum, ha creato il mondo, ma l'ha creato ponendo in esso delle cause seconde. Questa distinzione tra Dio come causa prima e le cause seconde che governano il mondo spinge il cristiano a cercare di penetrare questo ordine delle cause seconde che appunto governano il mondo, e questo fa da premessa di lungo periodo alla successiva nascita della scienza moderna e al grande sviluppo filosofico medievale. Vi è inoltre il fatto che il cristiano sente il dovere morale di utilizzare la ragione che Dio gli ha donato per conoscere quanto più è possibile tutto ciò che non è oggetto di rivelazione, ma appunto è affidato all'uomo affinché con la sua ragione lo conosca, cioè un dovere dell'uomo con la ragione. Comprendere, scoprire tutto ciò che Dio non ha ovviamente rivelato, perché non era necessario rivelarlo, in quanto la ragione è sufficiente a scoprirlo. Questo mondo culturale, quindi, vivacissimo, fervido, frizzante, pieno di tradizioni, di scoperte, di innovazioni metodologiche, un mondo vivacissimo, medioevo, è davvero un'immagine deleteria, falsa e tipicamente anticristiana, anticlericale, quella di un medioevo, età di cupezze, di mancanza di gioia di vivere, assolutamente falso e verissimo contrario. La prova è che è un'età, nonostante grandissime difficoltà materiali ed esteriori, di crescita, per esempio, demografica straordinaria, di grande apertura alla vita, al futuro, di innovazioni continue, quindi di fatto epoca luminosissima sotto ogni punto di vista. E quali sono grandi autori di riferimento di questa cultura filosofica medievale che nel 200 incomincia ad essere molto ben sviluppata, poi raggiunge l'apice, in particolare con San Tommaso d'Aquino. Ebbene, le fonti storiche del pensiero filosofico cristiano erano state soprattutto Severino Boezio, che è quel grande mediatore fra cultura classica greco-latina e civiltà cristiana. Boezio ha svolto un ruolo che definire fondamentale, poco, nel passaggio dalla cultura classica pagana al mondo cristiano, è veramente una cerniera, in un certo senso, che lega classicità e mondo cristiano. È l'uomo che ha garantito questa continuità, e con le sue mediazioni, con i suoi commenti, con la sua capacità di riportare in vigore, far comprendere l'importanza, il valore della filosofia classica per appunto impadronirsene. Questo è dunque un primo grande mediatore. Il secondo grande mediatore è Sant'Agostino. Sant'Agostino è il padre della Chiesa più importante ed è il supremo punto di riferimento dei grandi maestri della scolastica, primo fra tutti San Tommaso d'Aquino. Le citazioni nell'età scolastica dei testi di Sant'Agostino sono la norma, è sicuramente l'autore più citato, e quasi scompaiono gli altri padri della Chiesa, perché appunto si trovava comunque quasi tutto ciò che occorreva in Sant'Agostino, che aveva forgiato la sua preparazione filosofica studiando le Enneadi di Plotino, tradotte da Vittorino in latino, appunto. Quindi abbiamo Boezio, abbiamo Sant'Agostino. Abbiamo anche dei testi dei due più grandi pensatori greci, cioè Aristotele, del quale si conosceva essenzialmente solo l'organon, la logica, e Platone, del quale si conosceva pressoché esclusivamente il Timeo, quel testo fondamentale, importantissimo come dialogo, in cui viene presentata la cosmologia di Platone e molti altri temi che di fatto permettevano di accedere a molta parte del pensiero di Platone. Col metodo della lectio e della questio si sviluppa il pensiero medievale. La lectio sono appunto letture e commenti di grandi testi del passato da parte dei maestri medievali. La questio disputata è la più geniale invenzione didattica del Medioevo. È un metodo che lo studente doveva imparare piano piano nello scambio continuo col proprio professore, col proprio docente, e consisteva nel porre appunto una questione, un interrogativo, una domanda importante su temi teologici e filosofici fondamentali, e nel saper trattare questa questione disputata in modo perfettamente consapevole e profondo. Facciamo un esempio: qualunque tema doveva essere affrontato molto dialetticamente, vedendo tutte le ragioni a favore di una certa soluzione e tutte le ragioni a favore della soluzione opposta, e lo studente doveva, sulla scia dell'esempio del maestro, doveva mostrare di saper trovare tutte le obiezioni più importanti alla tesi che veniva sostenuta, saperle confutare, sapere portare argomenti a favore della sua tesi e infine concludere. Questo metodo, la questio disputata, è di particolare interesse e forse il più alto momento di sviluppo didattico vissuto in Occidente. Un metodo molto attuale che andrebbe riscoperto e portato in vigore sempre, anche oggi. Ebbene, in questo contesto che abbiamo evocato, di strumenti, di testi, di autori, di luoghi, sul piano filosofico il tema più importante, o quantomeno il tema che attraversa veramente tutto il Medioevo e proietta poi il Medioevo nell'età moderna con molte conseguenze, come vedremo, il tema più importante è il tema degli universali, la cosiddetta disputa sugli universali. Qual è il senso di questa disputa? Che adesso andiamo ad affrontare rapidamente. Di cosa si tratta in questa disputa? Partiamo facendo notare che è una disputa che sorge da un commento di Porfirio, chiamato Isagoghe. Porfirio, autore neoplatonico dei primi secoli dell'era cristiana, aveva scritto un commento dove a un certo punto, con una famosissima frase che adesso vi leggo, solleva il problema degli universali, mostrando le grandi soluzioni che è possibile dare alla questione, e però non dicendo qual è la posizione che ha assunto Porfirio stesso. E questa frase ve la leggo integralmente, così ci sintonizziamo con la questione degli universali. Intorno ai generi e alle specie, non dirò qui se essi sussistano o siano poste solo nell'intelletto, né nel caso che sussistano, se siano corporei o incorporei, o separati dalla cosa sensibile, o situati nelle cose stesse ed esprimenti i loro caratteri comuni. Questa frase enigmatica e complessa era un tentativo di Porfirio di sintetizzare tutte le possibili posizioni sugli universali, quanto agli universali. E chiaramente la scia di Porfirio e di questo commento che abbiamo appunto appena citato, si approfondisce sempre più. Questa disputa, la disputa sugli universali. Nel Medioevo si discuteva di tutto, nel senso che le questioni disputate sono migliaia, decine di migliaia e affrontano veramente anche il più piccolo aspetto della vita dell'uomo. Ma, ecco la cosa interessante, contro quello che sorge con la disputa sugli universali è un radicale approfondimento anche del metodo visto finora. Visto il problema che Porfirio sintetizza nel modo che ho detto, cerchiamo di capire perché da questa disputa possono sorgere gravissime conseguenze e qual è l'essenza vera della disputa. La disputa verte sugli universali, che sono i termini nel ragionamento dell'uomo fondamentali che permettono di esprimerci sul mondo che ci circonda. Qualunque proposizione essenzialmente ha un contenuto che riguarda un universale. Se dico Socrate è un uomo, uomo è termine universale, che indica appunto la specie umana, e con la frase Socrate è un uomo io capisco benissimo cosa voglio dire, chi mi ascolta lo capisce, intendo attribuire a un ente particolare che è Socrate l'appartenenza a un genere preciso che è quello dell'uomo, a una specie, chiedo scusa, precisa, che è la specie umana. E questi termini sembrano sollevare una questione solo logica, cioè la definizione logica, precisa, semantica di cosa sia questa parola misteriosa che è universale, non riguarda un solo ente del quale viene predicata, ma è una parola che potrebbe riguardare centinaia di enti diversi. E valere sempre. Se dico Socrate è un uomo, è chiaro che il termine uomo posso usarlo per Socrate come per qualunque altra persona. Ma qual è il nodo sotteso a questa disputa? Adesso vedremo le varie soluzioni e qual è quella che poi di fatto la Chiesa ha assunto come unica sicura. Il nodo vero è questo, che di fatto esistono due fondamentali posizioni sugli universali. La posizione realista e la posizione nominalista. Poi all'interno delle due posizioni troviamo ovviamente delle sottoposizioni, delle altre posizioni, spesso in conflitto fra loro, ma essenzialmente o si è nominalisti o si è realisti. Anche il realismo, come il nominalismo, si suddivide in diverse fasce, in diversi tipi di realismo. Ma per esprimere in modo essenziale, prima di entrare in queste diverse forme che adesso vedremo almeno brevemente, chiariamo subito qual è il problema di una disputa come quella degli universali, perché, come dire, cogliamo le conseguenze di fondo e le premesse di fondo delle due soluzioni, la realista e la nominalista. Il nodo non è logico, come sembra a prima vista, ma è metafisico. È dal tipo di concezione metafisica dell'ente che il filosofo ha che consegue necessariamente una concezione, specifica del pensiero, degli universali, della logica. La logica è figlia della metafisica. Data una certa metafisica, io sono obbligato, per così dire, a accettare, magari sviluppandolo e modificandolo, ma diciamo che siamo di fronte a queste due soluzioni. La prima, la realista, è una soluzione che in sostanza dice questo, che l'universale non è solo un concetto logico, umano, costruito dall'uomo stesso per pragmatismo, per comodità, non è solo, quindi, appunto, un concetto, ma è anche una proprietà realmente presente in ogni singolo ente. Quindi ogni ente ha comunque ha a che fare, in senso proprio forte, ontologicamente determinato, con un altro ente che appunto ha un'importanza essenziale. Quindi il realista come ragiona, in metafisica, ragiona così. L'ente ha un'essenza, ha una forma, l'ente è sostanza, essendo sostanza è unione di forma e materia. Quindi questo vuol dire che la realtà è in se stessa vera e ha un suo senso, un suo significato, una sua struttura ontologica, che precede lo sforzo dell'uomo di conoscere. E conoscere significherà conformarsi a questa essenza presente nell'ente, questa forma che plasma l'ente stesso e lo rende interessante. Questa è la prima visione, la visione realista, la visione quindi che dà peso all'essere e afferma che l'essere, gli enti, le sostanze hanno un senso originario, hanno una causa prima che li fonda, li fa essere, li struttura dall'interno, hanno un'essenza e l'uomo può realmente conoscere questa realtà, queste forme, queste sostanze, può conoscerle, può afferrarle, può renderle parte di sé in un certo senso. Quindi questa è l'idea di fondo molto generale per ora del realismo. Invece nel caso del nominalismo, la soluzione è l'opposto. Essenzialmente, con alcune sfumature che poi vedremo, il nominalismo afferma che l'universale è solo un concetto, un segno che sta per la cosa. Quindi usano il concetto di appunto segno che sta al posto di qualcos'altro, ovvero supposizio, è il termine chiave. È supposizio. La parola che evoca un universale in realtà sta al posto di della cosa stessa e ci permette di comunicare fra di noi. E queste due visioni di fondo però generano profonde conseguenze che adesso cerchiamo di esplorare, di capire, di cogliere tutta la loro importanza. La prima osservazione è questa, che abbiamo in un certo senso quattro grandi possibilità, anche se poi a seconda della scuola di pensiero troviamo ripartizioni un po' diverse, ma grosso modo per capirci abbiamo innanzitutto un realismo esagerato o estremo, come si dice a volte. Questo realismo esagerato estremo è un realismo che afferma che l'universale di fatto esiste, anche anterem, separatamente dalle cose sensibili, in sostanza ritorna al vecchio, diciamo al vecchio, alla vecchia prospettiva, per cui appunto l'ente è sostanza e ha in sé una forma o essenza. Ma il realismo estremo non si limita a dire questo, afferma che l'essenza, la forma, quindi l'universale, ha una sussistenza anche anterem, cioè una sussistenza simile a quella delle idee di Platone. Sono vere realtà esistenti, universali, ed esistenti anche al di fuori del singolo individuo di una stessa specie, dove noi possiamo presumere con certezza, sappiamo che la donna che, diciamo, subisce le grazie, ma soprattutto nel caso, per fare un'analogia con la filosofia, che in questo caso l'universale nel realismo estremo esiste anche al di là, oltre, separatamente dalle cose, un po' come nel platonismo antico. Quindi sono veri e propri enti dei quali l'ente individuale è una sorta di accidente. Questo realismo estremo è pericoloso sia perché è una deriva platonica, platonizzante, sia perché può dare adito a esiti in un certo senso panteisti. Se è vero solo l'universale e l'ente empirico, individuale, è pensato come un accidente dell'universale, il rischio è scivolare nel panteismo, cioè gli enti individuali non hanno una vera autonomia ontologica. Il realismo estremo è superato presto, diciamo, dal realismo aristotelico tomista, cioè dal realismo di Aristotele, e ripreso anche da San Tommaso e portato alla sua massima perfezione. Questo realismo moderato vede l'universale oltre che concepito dalla mente, quindi oltre che concetto mentale, avente un valore logico, lo vede come vera, reale essenza, o in greco eidos, forma intelligibile, realmente presente e strutturante l'ente sensibile. Quindi il realismo moderato si rifà all'ontologia di Aristotele, e vede l'universale come di fatto una caratteristica intima propria dell'ente stesso, quantomeno fondata, l'universale fondato su questa essenza dell'ente. L'ente pensato come sostanza, in quanto sostanza è sintesi, è sinolo di forme di materia, e la forma è appunto l'universale. Questo è il realismo moderato di San Tommaso d'Aquino. E d'oltre al realismo abbiamo il nominalismo, che a sua volta possiamo distinguere in nominalismo estremo, rasentante il nichilismo, è quello incarnato da, per esempio, Roscellino, che pensa l'universale come mero flatus vocis, come sostanzialmente una voce, un suono, un rumore, un soffio, che non ha nessuno dei significati che gli altri filosofi comunque tendevano a dargli. Quindi abbiamo il realismo moderato, abbiamo il nominalismo o concettualismo moderato, che afferma che l'universale è concetto mentale capace di permettere al soggetto di indicare gli enti. Ma oltre a questo nominalismo moderato abbiamo il nominalismo estremo, che invece radicalizza l'assenza di significato dell'universale, che non è più nemmeno capace di supposizio, ma è di fatto mero suono, mero rumore, mera produzione verbale, priva di qualunque rimando alla realtà stessa. Quindi realismo estremo, platonizzante, realismo aristotelico tomista o moderato, nominalismo moderato o concettualismo, l'universale ha un valore essenzialmente logico e con la supposizione ci permette di comprendere il mondo, ma infine il nominalismo estremo, di Rocellino, dove l'universale non è più nulla, non ha né valore ontologico né forza fisica e capacità di generare una lettura particolarmente profonda della realtà. Abbiamo l'ultima forma che è il nominalismo estremo nichilista di Rocellino, dove l'universale non è nemmeno un concetto, è semplicemente una flatus vocis. Ecco, queste visioni ci permettono adesso di concentrarci rapidamente sulle due posizioni in conflitto fra loro più importanti, cioè il realismo tomista, perché San Tommaso è l'autore che meglio lo incarnò, che afferma che l'universale è in re come forma o essenza della cosa, post rem come concetto. Ovviamente il realismo moderato non nega che l'universale sia anche concetto mentale e abbia una funzione logica. Infatti non è solo presente in re come forma o essenza dell'ente, ma è anche presente post rem come concetto logico, capace di svolgere il suo ruolo, e infine ante rem è idea nella mente divina, infinita e onnisciente, come modello delle cose. Dio ha creato il mondo, lo crea secondo ragione. Quindi ha un'idea precisa di tutto ciò che vuole sorga all'essere, vuole creare. E dunque, ante rem, l'universale è sempre esistito nella mente divina come modello delle cose. Queste sono le posizioni essenziali. Contro il realismo moderato, che pensa all'universale come quindi in re, post rem e ante rem, abbiamo il concettualismo, soprattutto di Occam, che è l'iniziatore della via moderna e il grande nemico del realismo, sia metafisico che logico. Occam dedica sforzi incredibili, spaventosi, a cercare di confutare sia l'ontologia della sostanza, aristotelico-tomista, sia sia la logica realista moderata che appunto faceva parte di queste scuole. Occam aggredisce quindi sia la metafisica cristiana realista sia la logica e di fatto inaugura con ciò la via moderna. Ma quali sono le conseguenze delle due posizioni? Quali conseguenze generano le due posizioni? E con ciò andiamo verso la chiusura, in campo culturale, storico, insomma in generale. Le due posizioni hanno grandi conseguenze, perché se adotto il realismo moderato di San Tommaso, si entra in una filosofia profondamente solida, coerente con senso comune, capace di permettere grandiose costruzioni sia concrete che astratte, perché il realismo moderato afferma che in sostanza la realtà ha senso, ha una sua verità, una sua struttura, che gli enti hanno una forma, non è mera materia a disposizione dell'uomo, ma di fatto l'ente è sostanza e oltre ad essere sostanza con una sua essenza, una sua verità, un suo fine immanente, è conoscibile secondo verità in modo oggettivo. E quindi voi capite la forza enorme che dà una visione filosofica di questo tipo. La realtà è razionale perché proviene dalla ragione infinita di Dio, e gli enti hanno un'essenza, e il concetto universale non è altro che un riflesso di questa essenza che la coglie nella sua natura più profonda e permette di operare calcoli logici esatti. L'uomo può conoscere la realtà attraverso un processo astrattivo, può conoscere la realtà e quindi poi può parlare accedendo, descrivendo all'ordine vero della realtà stessa. Questa filosofia realista moderata è anche molto coerente con diciamo, il senso comune, con ciò che le persone pensano intuitivamente della realtà. Nessuno di noi pensa che la realtà non abbia un senso, non abbia qualcosa che la guida in qualche modo dall'interno, che la fa sviluppare. È un'idea ovvia in un certo senso. Per cui il realismo moderato è molto vicino anche al senso comune, al sentire di tutti, perché afferma che la realtà ha senso, splende nella sua verità, nella sua bellezza, e l'uomo può accedere, può conoscere realmente questa realtà stessa. Invece il nominalismo occamista attacca a tutto campo, sia l'ontologia della sostanza atomista, sia la logica come sviluppata fino a quel momento. E ci si rifugia quindi in tutta la scuola alternativa, quella aristotelica, per esempio, soprattutto si rifugia in prospettive filosofiche appunto diverse da quella aristotelica, in particolare a quella stoica. E le conseguenze del nominalismo che si imporrà, vincerà, perché fra 300, 400, poi 500, il nominalismo di fatto tende a sconfiggere, ad aggredire e sconfiggere la visione realista che ho prima evocato. Le conseguenze sono gravissime perché sulla scia di Occam si arriva a derive in sostanza irrazionalistiche, perché non ho più la certezza di aderire alla verità profonda dell'ente, ma appunto ho dei concetti che sono solo funzioni logiche utili per indicare le cose, ma non mi garantiscono più in nessun modo che io conosca, acceda o possa conoscere l'essenza stessa delle cose. Quindi è una svolta enorme, perché finisce la metafisica in un certo senso. Si entra in crisi, la filosofia entra in crisi, scivolano forme di irrazionalismo e di volontarismo, e infine giunge fino a Lutero, che appunto sulla scia della via moderna aveva studiato in una università dove appunto il metodo e la visione della tradizione tomista si è intrecciata con quella occamista. L'occamismo porta un forte sentimentalismo nel campo della fede, contro ogni razionalizzazione della vita di fede, è contro l'ontologia tomista della sostanza, è uno scettico e fornisce agli scettici dei tempi successivi molti elementi di riflessione. Quindi di fatto è una svolta decisiva. O il realismo, e allora l'uomo può costruire, vive in un mondo che ha un senso profondo, originario, riposa sulla certezza che può conoscere la natura profonda dell'ente, oppure via moderna, occamismo, nominalismo logico, si nega che l'ente abbia una forma o essenza intelligibile, si nega quindi che l'uomo possa conoscerla per astrazione. E dunque, in questo irrazionalismo di fondo, in questo scetticismo di fondo, figlio del nominalismo concettualista di Occam, si ha una frattura fra fede e filosofia. La fede diventa una fede puramente, diciamo, sentimentale, la fede di Lutero, e la filosofia non è più capace di far ascendere verso quella teologia naturale, quella comprensione di Dio che invece era possibile nella prospettiva realista. Con il nominalismo occamista l'accento sarà posto sul mondo dell'azione, sul mondo sensibile, si arriverà a forme di sostanziale empirismo, e si perde però qualunque fiducia nella possibilità di costruire una metafisica e di arrivare a una conoscenza vera dell'oggetto stesso, dell'ente stesso. Quindi si avranno anche molti gravi problemi, e lo dimostra il fatto di Lutero, che aveva studiato su testi che di fatto inculcavano sostanzialmente, siamo una deriva, insomma, grave, perché si spezza il rapporto fra fede e ragione, si arriva a una fede sentimentale, e Lutero in qualche modo è già appunto pronto a entrare in gioco, e tutta la modernità da 500, 600 in poi, sarà sul piano filosofico nominalista. Il realismo viene espulso dalla riflessione culturale, rimane magari nell'università dei domenicani, viene studiato sempre, però culturalmente si impone la concezione degli universali di Occam, con enormi, gravi conseguenze che stiamo pagando ancora oggi, perché da come risolvo questa disputa, se in senso realista o in senso nominalista, discendono moltissime conseguenze. Con ciò, vi saluto, auguro a tutti una santa domenica e l'appuntamento è per la prossima puntata di Parliamo di Cultura. Ave Maria.